Ciao viandante, qui ti sta parlando Art e sei sul podcast La tua sovranità digitale. Beh, grazie, ovvio, si vede nel titolo e nella copertina, ma così oggi avevo voglia di annunciarlo. L'altro giorno stavo registrando per la prima volta un podcast in cui io ero un ospite. È stato molto, molto divertente e mi hanno fatto una domanda relativa proprio al podcast come mezzo di comunicazione e di divulgazione. E questo mi è rimasto in testa. Quindi oggi facciamo una puntata un po' più breve e leggera della precedente, dove ti ho fatto una testa tanta per un'ora su Graphene, e anche perché stanno bollendo in pentola cose interessanti. E sono in arrivo su questo podcast nuovi ospiti e sto valutando delle collaborazioni per espandere Digidati, cioè il progetto sottostante questo podcast. Quindi, molto bene. Potresti subito chiederti: beh, ma i podcast che c'entrano con la sovranità digitale, l'informatica, la libertà? Beh, secondo me un po' c'entrano. Perché io prima di iniziare a fare il podcaster, addirittura, già mi sento un podcaster dopo qualche mese. Comunque, prima di iniziare a farlo, non avevo granché idea della differenza che intercorre tra un video su YouTube, un reel sui social, su Instagram, e un post, un articolo su internet e così via. E invece c'è una grande differenza. Praticamente il podcast è diverso da questi shorts, da YouTube, da Twitter, perché tutte queste rimangono nella piattaforma che le ha generati e dove stanno, dove vivono. Mentre il podcast è interoperabile, cioè non ha una piattaforma centrale. È un po' come si fa il paragone con gli SMS, no? Cioè, tutti possiamo mandarci SMS, a prescindere dal telefono che usiamo, dall'operatore, dal mittente destinatario, quindi l'SMS funziona un po' con qualunque dispositivo operatore. E il fatto che il podcast è interoperabile e decentralizzato è molto importante, anche per la tua sovranità digitale. Perché? Certo, perché per imparare a utilizzare bene l'informatica, la tecnologia, per avere più consapevolezza in questo ambito e per avere più consapevolezza anche dell'influenza che ha l'informatica sulla tua vita, bisogna anche un po' informarsi o comunque studiare, leggere e capire, prendere da varie fonti. E quindi il podcast può essere, è ovviamente un posto, un modo per intrattenersi. Ci sono tanti podcast di intrattenimento e va benissimo, ma ci sono anche quelli di informazione. E il podcast, essendo decentralizzato, è più facile trovare un'informazione, diciamo, a più livelli, da più punti di vista, cosa che invece è un po' più difficile fare nel nostro cosiddetto web 2.0, dove ci sono queste piattaforme gigantesche che raccolgono tutto e hanno il potere appunto su ciò che viene, detto o non viene detto. E quindi lì un po' i vari punti di vista di un evento, di un fatto o di un approccio e un po' anche la libertà sono un po' intaccate, diciamo, quindi ci può essere più censura. E quindi, cioè, per me il percorso di alfabetizzazione digitale include una buona capacità di reperimento informazioni, delle buone fonti da cui informarsi e fonti da comparare una con l'altra per farsi una propria idea, un'idea però critica, cioè quello che sto cercando di dire è che serve sviluppare il proprio senso critico. Ed ecco, infatti io ho notato che tutto questo non è più difficile, non è che è impossibile, però è più difficile farlo rimanendo solo sui social. Già va un po' meglio con YouTube, anche se negli ultimi anni c'è stata tanta censura su alcuni argomenti, però nei mondi decentralizzati che si può trovare veramente di tutto, l'informazione più disparata. Poi, certo, sono il primo a dire che ci sono delle cose che non stanno nel cielo né in terra e non so neanche come fa la gente a inventarsi certe robe, però altri spunti, altri concetti ti possono far mettere la pulce nell'orecchio e quindi ampliare la tua visione sia del mondo ma anche dell'informatica in generale, dell'informatica usata appunto anche a livello politico, per esempio. Oggi quindi approfondisco uno di questi strumenti decentralizzati. E poi se mi segui da un po' lo sai che mi piace la decentralizzazione. Ma in che senso il podcast è una cosa decentralizzata e diversa dagli altri? Va bene, adesso in qualche minuto provo a definirti meglio che cos'è il podcast come mezzo di trasmissione di informazioni e di divulgazione. Praticamente, essendo basato su un formato aperto, il cosiddetto formato RSS, beh, in pratica ti basta sapere che il podcast non ha una propria azienda dietro, non ha un proprio formato particolare con cui essere inoltrato, inviato o scaricato, ma è una cosa appunto fatta da tutti, essendo un formato aperto, il codice è visibile da tutti, e quindi utilizzando questo formato è possibile impacchettare una serie di informazioni, tra cui quello più importante che è il file MP3, cioè la traccia audio del podcast in sé, e insieme a questa traccia vengono associate diverse cose come titolo, descrizione, capitolo e poi di recente molte altre cose. E questo permette di inviare, di tenere questi pacchetti ed essere, diciamo, inviati in tutta internet con più facilità, senza bisogno di un ente centrale che li gestisca questa cosa. Perché chiunque di noi può farsi sul computer o andare a registrarsi su un servizio che aiuta nell'invio dei podcast, il cosiddetto hosting, e crearsi il proprio podcast e farlo vedere su più piattaforme. Quindi il caso classico è, sì, c'è Spotify, c'è Apple Podcast, però quelle sono piattaforme in cui sì, si possono creare i podcast, si possono trovarle all'interno, ma per esempio il mio podcast si trova su una marea di piattaforme come queste due che ho citato, ma anche Amazon Music, Pocket Cast, o comunque veramente tante, adesso non me le ricordo, e questi semplicemente elencano il mio podcast, come anche milioni di altri, all'interno della loro piattaforma. Quindi è vero che lì posso creare il mio podcast ed è lì che diciamo che nasce, però anche un podcast di Spotify, per esempio, che io creo con Spotify, può andare anche su altre piattaforme, non è rilegato lì. Questa è la grande cosa del podcast. Come anche si può anche non usare queste piattaforme più famose e farsi un proprio modo di crearsi questi file RSS e inviarli. E tutte queste piattaforme non hanno in pancia il tuo podcast con tutti i file, tutte le tue cose, ma hanno semplicemente, ce l'hanno in elenco. Quindi sì, ci si deve comunque registrare e confermare di essere proprietario di quel podcast lì, però non è che risiede fisicamente lì il podcast. Come invece risiedono fisicamente tutti i file, i post, le pubblicazioni di, che ne so, tutti i tweet su Twitter o tutti i video di YouTube sono dentro YouTube, e appunto classico anche le immagini, video di Instagram, di Facebook e così via. Hanno questo ente centrale che controlla, cioè bisogna registrarsi perché poi solo da lì si può pubblicare questo contenuto, e questo ente controlla quale contenuto va di più, quale va di meno, quale invece non deve essere oscurato e così via. Mentre è vero che tecnicamente anche Apple Podcast, Spotify, eccetera, che raccoglie i vari podcast in giro per il mondo, anche loro possono applicare comunque politiche di censura e altro tipo, non elencando più un certo podcast nel loro elenco. Però diciamo questo avviene di meno, e poi è meno impattante per il podcast stesso perché comunque può essere ascoltato da altre piattaforme, e in più la cosa particolare è che non ha neanche bisogno di una piattaforma esterna per essere ascoltato, perché può essere ascoltato direttamente dal sito internet della persona in questione che ha fatto il podcast, o del suo server che ha creato che gestisce e contiene proprio tutti i file fisicamente, i file audio, le tracce audio del podcaster. Quindi poi mi rendo conto che non è facile capire la sottile differenza, perché il podcast sta un po' tornando di moda negli ultimi anni, e per esempio di recente la Google ha dismesso la piattaforma Google Podcast e ha integrato i podcast dentro YouTube. E quindi in un canale YouTube, oltre ai soliti shorts, video, live stream, dirette, eccetera, eccetera, c'è anche la categoria podcast. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, è solo un altro modo di pubblicare cose da YouTube. E sì, se ti apri un canale YouTube e fai il podcast da lì, diciamo che YouTube non si comporta molto bene perché comunque mantiene lì dentro i tuoi podcast, non è facile esportarli, non è facile cambiare. Però, come per esempio ho fatto io, non è importante fare il proprio podcast dentro YouTube. Io posso avere il mio podcast ospitato da una piattaforma che scelgo io, poi te ne parlerò di quale, e poi semplicemente registrarmi su YouTube e dire guarda, io ho questo podcast, si trova questo link. Quindi YouTube pesca da lì, ma non è che YouTube poi ha il controllo sul mio podcast, semplicemente lui, cioè questa piattaforma ce l'ha in elenco da adesso in poi. Tra l'altro una cosa recente che ho fatto, forse da un mesetto o più, che potete trovarmi anche su YouTube. Parentesi, non vi consiglio di ascoltarmi da YouTube, visto che il podcast è un formato abbastanza decentralizzato, potete usare qualsiasi applicazione open source, caricarci il link del podcast o cercare il titolo e potete ascoltarlo da lì senza essere tracciati e così via. Quindi, chiuso parentesi. Il podcast, quindi, è una cosa particolare e ha vissuto i suoi bei momenti negli anni, perché penso che esista più o meno, credo, da 20 anni, se non di più. Potrei sbagliarmi. Sì, l'altro giorno leggevo la storia del podcast, è praticamente un po' nato dalla internet radio. Quindi quei siti dove c'era la diretta radio, però è trasmesso attraverso internet e non attraverso le frequenze radio che abbiamo in macchina solitamente, e lì si poteva ascoltare appunto le varie radio che si vuole, le radio anche di tutto il mondo, in altre lingue e così via. Poi il podcast, diciamo, si è evoluto da questo, prendendo un po' spunto dai blog, i cosiddetti blog, dove ognuno c'è il sito, pubblica il suo articolo, è l'articolo scritto che si legge e basta. Già i feed RSS, che ti ho parlato prima, il protocollo RSS, si usavano anche per seguire i vari blogger, e il podcast un po' è nato da lì, è come fosse un articolo audio, un blog audio, diciamo. Ed è stato grazie ad Apple che il podcast è rimasto in vita, diciamo, perché con iTunes e gli iPod Apple ha permesso alle persone di trovare facilmente tutti i podcast, di scaricarseli in locale, offline, e quindi poi mettersi sul proprio iPod e ascoltarsi come farebbero con la propria musica, o possono fare anche con i podcast. E questo bisogna dare merito ad Apple, che ha mantenuto vivo questo protocollo, diciamo aperto. E quindi, mentre prima i podcaster avevano sì il loro podcast ospitato sui vari servizi, però tutto un po' sparso qua e là su internet, Apple, grazie a iTunes, ha deciso di essere una sorta di maxi elenco che pesca tutti i podcast da internet. Appunto, non è che li pesca in automatico, cioè poi la gente si registra lì e inserisce il proprio podcast, però ripeto, non era fondamentale ospitarlo con iTunes, forse ai tempi sì, ma non lo so questo di certo. Attualmente ora non è fondamentale, e quindi Apple ha tenuto in vita questa cosa. Poi non l'ha sviluppato particolarmente, nel senso che il podcast fino a qualche anno fa era identico al mezzo podcast di 15 anni fa. Quindi sempre la solita roba, c'era la copertina, il titolo, descrizione, la traccia audio e poco altra roba. Da qualche anno dei pionieri del podcasting, Adam Curry, e ha deciso che basta, nel senso che Apple va bene che ha tenuto in vita, però poi non fa progredire questo utile mezzo di divulgazione, e quindi ha creato il cosiddetto podcasting, il podcast 2.0. Poi c'è il sito podcastindex.org, poi ti lascerò nelle note, dove puoi andare a vedere la sua iniziativa, e praticamente con quello cercano di... Sono già riuscite, nel senso che in questi anni ci sono già state tantissime modifiche e migliorie dello strumento del podcast, quindi stanno cercando di migliorarlo, di renderlo più al passo coi tempi, con funzionalità nuove e così via. E questo cosa significa? Che questo protocollo aperto, l'RSS, che serve a dare una struttura all'invio, alla ricezione, alla trasmissione e alla divulgazione di questi podcast. La struttura si intende, come dicevo, titolo, descrizione, note, traccia audio, capitoli, trascrizione proprio dell'audio stesso e altre cose. Quindi questa struttura è in evoluzione anche grazie appunto all'iniziativa di Adam Curry nel podcast 2.0. Cioè, per esempio, hanno aggiunto i cosiddetti capitoli che ora si vedono anche nelle app che lo supportano, si vedono proprio come anche su YouTube, che ci sono dei capitoli per i video, ora ci sono anche nei podcast, ci sono proprio le trascrizioni che ovviamente non tutti fanno, però così potrebbe essere più facile trovare un podcast perché tutta la trascrizione dell'audio è presente in un file associato sempre lì nell'episodio e quindi tutta la parte, tutto ciò che è stato detto a voce si può trovare in forma scritta. Serve anche per l'accessibilità, appunto per chi non ha difficoltà a livello uditivo. Poi stanno integrando anche gli ospiti, quindi adesso si vede, sempre nelle piattaforme e le app che lo supportano, si vede se un episodio di un podcast è fatto da più persone e ognuno ha un proprio podcast, quindi si vede chi è l'ospite di chi e così via. E poi un sacco di altre cose, tra cui anche quella che si chiama Value for Value, che a mio avviso ha dato un po' di linfa vitale aggiuntiva al podcast e l'ha legato al Bitcoin. Perché? Perché semplicemente sfrutta uno di questo Value for Value, permette di dare delle piccolissime porzioni del Bitcoin, chiamati Satoshi, dentro, all'interno dell'app che si ascolta, quindi man mano, ogni minuto, ogni 5 minuti, per ringraziare, per donare al podcaster che sta parlando, in automatico si può collegare un proprio diciamo, contenitore di questi Satoshi, di questi milionesimi di Bitcoin, e così farli ricevere a chi sta facendo la puntata. Anche perché prima di questo, come monetizzavano i podcaster? Si mettevano la pubblicità nel proprio podcast, poi facevano collaborazioni, sponsor, però comunque il podcasting è rimasto sempre un po' indietro in queste cose, anche per quello magari le aziende non è che lo utilizzavano tantissimo, perché non è che c'era tanto mercato. Poi certo, ci sono progetti di podcaster, anche singoli o in gruppo, che hanno fatto un sacco di successo, un sacco di soldi, e va benissimo, però diciamo che il podcast era un po' a rilento, e questo secondo me gli ha dato una spinta in più. Ma questa e di altre cose di cui ti ho parlato potresti non trovarla, per esempio, nelle piattaforme di Apple Podcast, Spotify o altre che magari stai usando per ascoltarmi, perché è a discrezione di ogni piattaforma, di ogni servizio, aggiungere o meno le nuove migliorie di questo protocollo. Per esempio, quindi, da quanto mi risulta, Spotify e Apple non hanno questa cosa di value for value per il pagamento diretto, per la donazione tra gli ascoltatori e chi fa l'episodio, ma come secondo me non hanno magari ancora le trascrizioni, gli ospiti e altre cose. Questo perché? Perché appunto, essendo decentralizzata, non c'è un ente che controlla tutto e decide come deve essere fatto il tutto l'episodio. Ci sono, se non ti va bene una cosa, ci sono altri servizi, altre app, dove invece hanno un'interfaccia un po' diversa. Quello che fanno di fondo è sempre la stessa cosa, cioè raccogliere questi cosiddetti feed RSS che contengono il podcast e le altre informazioni da internet, e poi presentarti in una schermata comoda dove c'è la tua coda, la tua pagina principale, quindi ascolta più tardi, metti scarica in download e così via. Quindi questo è importante da sottolineare, ci sono piattaforme che hanno integrato più funzioni e altre meno. E quindi questo per me è un po', lo trovo un pregio, perché alla fine così c'è più libertà, non essendoci centralizzazione, non c'è, come dicevo, un'azienda singola dietro, per me questa cosa è molto importante. E poi un altro pregio che sto notando, avvicinandomi al mondo del podcasting, è che magari i podcast possono essere considerati un po' più intimi. Intimi cosa intendo? Alcuni esperti del marketing o comunque di quel genere dicono spesso che il podcast attualmente non è fatto per farsi trovare, quindi esplodere su internet, diciamo, ma è più per consolidare le persone che ti seguono, appunto gli ascoltatori, e crearci un rapporto più intimo. E in effetti, cioè, mettendomi nei panni di un ascoltatore, io da un po', da quando è nata mia figlia, che ascolto un sacco di podcast, e mi sono trovato effettivamente in questa situazione, perché ascoltando una voce per cioè in modo abbastanza periodico ma costante, è come se si impara a conoscere quella persona, che comunque la voce trasmette tanto. E sì, certo, lo si può fare anche con i video, però già i video sono più elaborati e ci sono più effetti, magari possono essere un pochino più finti ogni tanto. Poi certo, in realtà anche i video, che appunto ci metti la faccia, è ancora più intimo il contatto con la persona che ti parla, perché vedi le espressioni facciali e tutto il resto. Però diciamo che anche il podcast ha un suo perché in questo, perché proprio hai la voce della persona nelle orecchie per tanto tempo, e questo lo trovo una bella cosa. Poi ovviamente il podcast ha anche dei difetti, cioè come dicevo lo sviluppo era fermo per tanti anni. C'è ancora, a mio avviso, troppa centralizzazione su Apple Podcast e Spotify. Lo vedo ancora dalle mie statistiche, che comunque tante persone arrivano da quelle piattaforme. Perché? Perché appunto non si conosce questa natura, diciamo, un po' diversa del podcast, che appunto è decentralizzato, quindi non c'è necessario utilizzare quelle piattaforme. Certo, anni fa Apple Podcast faceva da padrone proprio per i podcast, cioè si associava ad iTunes. Da qualche anno anche Spotify ha iniziato a integrarli, poi ha comprato la piattaforma Anchor FM per i creators, cioè coloro che fanno i podcast, e lì tra l'altro è gratuito farlo. Però sì, queste piattaforme qui stanno cercando di essere il punto di riferimento, e se non ci fossero ovviamente sarebbe più difficile per alcuni trovare alcuni podcast, perché appunto non sanno che ci sono anche altre fonti. Però manca sì questa cosa di consapevolezza di come funziona questo podcast, il mezzo del podcast, e che è diverso da tutti gli altri. Ed essendo decentralizzato, uno dei difetti che forse ho già citato è che non è facile fare una ricerca tra i vari podcast, i vari episodi e anche una ricerca all'interno delle singole puntate. E solo di recente i file audio hanno iniziato a avere in allegato, diciamo, associato alla puntata anche il file di trascrizione, che magari quello può essere, quelle parole nel file di trascrizione possono essere cercate su internet da Google e da altri motori di ricerca. E quindi, ma appunto questa trascrizione non è integrata in tutte le piattaforme, quindi comunque pian piano il podcast è un po' lento, ma secondo me prenderà sempre più piede, come infatti sembra essere ora, che è sempre più di moda. Poi certo, non è che c'è solo il podcast che è decentralizzato, che è figo, tutto il resto fa schifo. È che in realtà, pensandoci un po', non ho trovato un altro modo, un altro mezzo altrettanto facile e rodato per esprimermi in libertà online e senza troppo sforzo, appunto solo con la voce. Cioè sicuramente una cosa che non è proprio paragonabile, però certo, ci sono sempre le vecchie reti alternative, è quella di internet, come i 2P, e Freenet, Tor e così via, ma sì, ci si può anche scambiare e divulgare info anche attraverso i file torrent. Di recente c'è anche sulla internet normale, diciamo, si può trovare anche Nostr. Adesso non so spiegare tutti questi termini perché non sono l'oggetto della puntata. Però ecco, sì, qualcosa c'è. Nostr, per esempio, è uno di quelli che potrebbe essere un altro modo per avere una... divulgare una sorta di Twitter con altre funzioni e in modo decentralizzato, quindi non c'è più libertà e meno censura, che ha i suoi pro e contro, lo ripeto, però diciamo che secondo me l'internet che era nata, io non ho vissuto i primi anni di internet perché ero troppo piccolo, però la internet vera secondo me deve essere così, deve essere meno, cioè le persone devono continuamente avere e coltivare il proprio senso critico e discernere le informazioni che gli arrivano. E lo possono fare se gli arrivano tutte e due le informazioni, tutte e due, diciamo, fronti. E su queste piattaforme tipo Nostr, ma anche i podcast, secondo me, abbastanza, è più possibile. Poi chissà cosa arriva con il Web3, che è altra roba ancora che non si capisce bene che cos'è, e ne parlerò quando avrò trovato qualcuno che ce lo può spiegare per bene. Poi sì, in realtà uno potrebbe dire, beh, ma aspetta, ma c'è il Fediverso, no? E il Fediverso, ok, sì, è una sorta di... è un universo federato, però sì, il nome non è facilissimo da spiegare, semplicemente sono più... anche lì c'è decentralizzazione, nel senso che se sento parlare di Mastodon, Pixelfed, Peertube e queste cose qui, fanno parte del Fediverso, nel senso che hanno fanno video, immagini, testo, un po' come Twitter, per YouTube è un po' come YouTube, e tutte queste cose non hanno un'entità centrale dove tutto è contenuto lì, ma sono un collegamento di vari server. Appunto, i server cosa fanno? Tengono al loro interno i video, i testi, ciò che pubblichiamo, e poi li distribuiscono a tutti gli altri computer, tutti gli altri smartphone che hanno fatto richiesta. Quindi sì, questa cosa effettivamente si avvicina al concetto di libertà, perché ci sono più entità decentralizzate, interoperabili, se sono interconnesse, e quindi navigando su questo Fediverso uno può vedere anche più cose da una da una parte, una dall'altra, e effettivamente c'è più libertà. Però credo che comunque non è perfetta, nel senso che è gestito dagli amministratori della singola istanza, cioè l'istanza sarebbe, appunto, per farla più semplice, su un server. Quindi se c'è qualcosa che non è tollerato in una certa istanza, viene oscurato. Certo, posso andare su un'altra istanza, però se questa cosa poi non si può dire su nessuna, non lo so, poi non so cosa potrebbe mai essere, ma sto andando un po' all'estremo. Poi anche, certo, mi posso fare un'istanza io stesso, ripeto, istanza non l'ho spiegato bene prima, ma semplicemente è uno dei nodi, uno dei luoghi in cui si può ospitare il proprio contenuto e anche il contenuto di altri, e lì appunto posso mettere video, ciò che dico, i vari testi, e questa istanza è collegata ad altre. Quindi posso farmi anche una mia, a livello tecnico non è banalissimo, però poi se nella mia dico cose che alle altre diciamo istanze non piacciono, quelli mi possono bloccare, un po' quello che stanno cercando di fare, penso, con Threads, che sta cercando di aprirsi al protocollo che utilizza il Fediverso, e all'ActivityPub, mi pare si chiami, e quindi lì stanno cercando di bloccarlo e non farlo vedere nella loro timeline. La timeline cos'è? È ciò che vedi nella home page di Facebook o di Instagram, quindi quello che ti propone la piattaforma, l'algoritmo. Comunque non approfondisco più queste piattaforme perché avrebbero bisogno di una puntata a parte. Io comunque approvo e apprezzo il Fediverso e tutta questa corrente qui. Semplicemente così in 2 minuti ho cercato di trovarci anche un po' dei limiti. Ma è normale che ogni piattaforma ha un limite, e per ora quella del Fediverso è comunque molto meglio che il classico Facebook, Instagram e YouTube. Ma tornando al podcast, posso fare un breve inciso nel pratico, degli strumenti che ho utilizzato, se chi è all'ascolto vuole magari provare a cimentarsi in questa avventura. Quindi per i futuri aspiranti podcaster, cioè qua svelo un segreto, io sono partito a registrare le prime puntate con uno smartphone. In questo caso era un Pixel, Google Pixel 6a, è un'app per le registrazioni vocali, mi raccomando, senza traccianti, andatevi a ascoltare la puntata numero 7, e per registrare appunto queste note audio. Poi sì, ci sono anche le app più avanzate, quelle fatte direttamente dalle piattaforme dove poi si va a ospitare il proprio podcast, quindi, e sono pure fatte meglio queste app, potete usare anche quelle, cioè nulla ve lo vieta. Io semplicemente ho usato una cosa più un po' all'antica, perché poi volevo decidere io dove mettere il mio podcast. Per modificare ho usato un programma a codice sorgente aperto, che è Audacity, scritto Audacity, ma c'è anche Reaper, che ne parlano bene. E poi la magia che mi ha fatto dire, vabbè, posso uscire anche se ho uno smartphone, non ho ancora preso il microfono, la magia me l'ha fornita Auphonic, è un sito banalmente che utilizza le AI e altre robe oscure, che processa l'audio per chi non è capace ancora a modificarselo per bene su Audacity, quindi lo migliora, e quindi mandando la puntata, cioè mettendo il file lì, esce una cosa un po' più decente per le orecchie degli ascoltatori. E come hosting, cioè il servizio che poi ospita tutti questi, il mio podcast, quindi il titolo, la copertina, le varie puntate, i vari file audio, non l'ho fatto a casa, nel senso che non è che ho un server, un computer a casa sempre connesso che manda le cose, no. Ho scelto, ci ho messo un po' a sceglierlo, Una scelta che va per la maggiore è Spreaker o Anchor FM, che è stato acquisito da Spotify. Per esempio questo qui è pure gratuito, però non mi piaceva molto la loro privacy policy riguardo il contenuto, a chi può avere il contenuto, insomma altre cose tecniche che adesso non mi ricordo neanche più. E poi ci sarà qualche magheggio per il fatto che è gratis questa cosa. Quindi ho trovato un po' per caso una associazione francese che porta avanti il podcasting da, penso, un sacco di anni. Si chiama Vodio.fr e lì hanno il sito in francese, però c'è anche la versione inglese, e ho parlato direttamente con loro e sono degli ottimi, sono bravissimi, e mi hanno permesso di partire appunto anche lì gratuitamente, mettendo appunto il mio podcast a disposizione su internet. Però sapevo che Vodio era temporaneo, perché stavo già adocchiando da un mesetto il servizio Castopod, l'applicativo Castopod, che anche quello è sviluppato a codice sorgente aperto e proprio integra tutte le varie cose del podcasting 2.0 che vi ho parlato prima. E in più poteva essere anche messo su un server qualunque e fatto in casa, anche tra virgolette. Poi però è nato di recente Castopod.it, che è un altro dei servizi che fanno i bravissimi ragazzi di Devol, che è un'associazione, comunque un gruppo di attivisti per la privacy su internet in generale e la decentralizzazione. Loro tra l'altro gestiscono il Fediverso italiano praticamente con Mastodon.1, e loro hanno creato questo servizio qui gratuitamente, anche lì ovviamente grazie alle donazioni. Infatti io mi sono registrato, ho donato, e effettivamente Castopod mi piace di più. E dopo aver fatto questa esperienza un po' su Vodio, che è una piattaforma sviluppata da quest'altra associazione francese, ed è sviluppata in proprio, nel senso che quel codice sul server è loro, e poi avendo visto Castopod mi sono chiesto, ma magari conviene unire le forze, nel senso che Vodio, sono francesi, non mi ascolteranno qui di certo su questo podcast, però potrebbe aver senso fare un appello a chi sviluppa soluzioni proprie, come appunto Vodio, e salire invece sul carrozzone, sul treno Castopod, e fare una cosa di multiutenza come appunto Castopod.it, dove sembra una cosa cioè ospita più podcast, non è che hanno fatto Castopod.it solo per un podcast, no, sono riusciti a creare una cosa che può ospitare più podcaster, e quindi questa cosa potrebbe essere interessante anche per altre associazioni, altri enti che vogliono offrire il servizio di ospitalità dei podcast, di utilizzare direttamente Castopod, così Castopod cresce anche maggiormente e può essere, il podcasting in generale può progredire. Anche perché Castopod ha dalla sua una peculiarità mica da poco: è integrato nel Fediverso, quindi tutto ciò che si segue su PeerTube, su Mastodon, su PixelFed, può essere anche, cioè lo stesso account può essere usato anche per seguire i podcast su Castopod. E questo secondo me è il punto peculiare e la cosa principale che mancava al podcast in generale come mezzo, perché non aveva un proprio posto di dove essere su internet. Invece adesso, grazie a Castopod, grazie al Fediverso, ce l'ha, perché è collegato ad altre piattaforme social, tra virgolette, perché comunque Mastodon, Pixelfed sono comunque dei social, e questo gli permette di essere, non essere quello, diciamo, abbandonato lì nell'angolino, che ha il suo protocollo e non è collegabile a niente, ma finalmente può trovare luce grazie appunto a questo collegamento col Fediverso. Quindi avanti tutta Castopod, e soprattutto Castopod.it. Quindi per chiudere questa parte, se senti che hai qualcosa da dire, prova a entrare su Castopod.it e partire da lì. Mentre la conclusione di questa puntata quale potrebbe essere? Per me, per coltivare appieno la tua sovranità digitale, dovresti anche differenziare le tue fonti di informazione. E quindi per me il podcast è uno dei mezzi dove puoi trovare altre cose, come per esempio quella che stai ascoltando qui con me. E in più, da adesso in poi, spero che tu abbia imparato qualcosa di nuovo per quanto riguarda il podcast in generale, perché io appunto mesi fa non sapevo dell'esistenza che fosse particolare questo mezzo di trasmissione, di informazione, e invece ha una sua caratteristica, ha una sua anima, che è diversa da ciò che a cui siamo abituati maggiormente sulle classiche piattaforme social o di intrattenimento che usiamo, che sono installate praticamente sul 95% degli smartphone. Il podcast è diverso. Dopo questa puntata, quindi mi aspetto che nascono 50.000 nuovi podcast su castopod.it. E no, vabbè, anche se fatto incuriosire qualcuno già va benissimo. Però ecco, una cosa che non ho detto, magari se hai voglia di parlare, ma non vuoi aprirtene uno tu, puoi anche chiedere di essere un ospite o collaborare con altri podcast che già ci sono, perché magari il tema è attinente a quello che vuoi dire tu, che conosci tu. Per esempio, io stesso sto valutando come rendere Digidati, il progetto Digidati, un progetto di più persone. Vediamo, è una cosa ancora un po' per aria, però ci sto pensando. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Come al solito, se vuoi ripercorrere un particolare concetto, e metterò dei capitoli in questa puntata. I capitoli sono una cosa di podcast 2.0, vabbè, chiusa parentesi. Per qualsiasi domanda o considerazione mi trovi sul canale Telegram Digidati o sul mio sito digidati.art, e come al solito, se ti va di dare una mano a me e ad altri che perseguiamo un po' la sovranità digitale, puoi semplicemente parlare del podcast a chi potrebbe essere interessato a questi temi, mettere una recensione su queste piattaforme più famose che ho citato prima, quindi Spotify, Apple Podcast, e se vuoi ringraziare maggiormente per quello che faccio e hai dei satoshi da donare, puoi farlo direttamente mentre mi ascolti sull'app Fountain. Avrò anche un link diretto per le donazioni di Satoshi, che ti ricordo sono una piccolissima unità dei Bitcoin, un po' come i centesimi per gli euro. E se vuoi proporre una riflessione o domanda per il pubblico, puoi farlo direttamente con la tua voce che sarà integrata nel podcast. Trovi indicazioni sulla pagina che lascio qui sotto nelle note. Bene, e io mi dissolvo pian piano in un vortice di dati.